programma di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politici.
Buongiorno a tutti, cominciamo subito la trasmissione, anche se tutti sono in piedi e c'è un po' di
casino
fra virgolette, non è un vero e proprio casino. Allora, vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza.
Che poi diventerà anche recapito postale della Federazione Pagana.
Diventerà recapito postale anche della Federazione Pagana e di tutto quello che faremo. Ma oggi è il giorno 21 novembre 2002. E sono 6 anni, anzi questa prima trasmissione del 7° anno che ci ascoltate e c'è la scatoletta a mano che ci ascoltate per radio. Ricordate 6 anni fa quando arrivammo io e Francesco per la prima volta, glielo facciamo ascoltare Francesco?
Sì, 21 novembre 1996.
Allora, voi dovete sapere che noi abbiamo un grandissimo amico e compagno di strada che è il nostro amico Franco De Jesolo, il quale ha fatto una vera e propria impresa titanica,
un capolavoro,
mettendo 650-700 ore di trasmissione radiofonica su CD. Cioè tutte le nostre trasmissioni in 6 anni sono tutte su CD e sono tutte utilizzabili per internet e per tutto quello che servirà. È il grandissimo lavoro di Franco De Jesolo. Proprio per fare un omaggio a Franco De Jesolo vi faremo sentire come ci siamo presentati ben 6 anni fa da Radio Gamma 5, quando che la nostra trasmissione iniziasse lo sapeva soltanto Franco Cararo e il presidente Claudio, che è qui anche in sala che sta ascoltando. Lo sapeva la Stefania, che mi ha insegnato a usare la radio, e non lo sapeva nessun altro. Ricordatevi che non rispondo al telefono. E qui in radio faremo un pochino di festa a fine trasmissione, con un po' di tè freddo, con un po' di pasticcini e con una bottiglia di vin santo, naturalmente. Vi ricordo che non rispondo alla radio. Bene, proviamo un po' a sentire come ci eravamo presentati all'inizio, e in Veneto scoprì che esistevamo anche noi. Proviamo un attimino a vedere.
Un anno di pasta. Parte di più a mani per cogliere l'occasione o superetti con dare il loro di venire. Mani volevano esistere diventando uno con Fato.
Fato condusse i lemuri e i lemuri divennero Fato. Fato insegnò ai lemuri come il cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. I lemuri volevano esistere diventando uno con Fato. Fato conduce l'essere e l'essere diventa Veiove. Veiove insegna l'essere come mutare la noumenia facendo apparire costante la forma. E l'essere Veiove affronta l'oggettività dell'esistente. Fato conduce l'essere e l'essere diventa Venere. Venere insegna l'essere come mettere se stesso al servizio della noumenia dell'esistenza.
Buona giornata a tutti da Radio Gamma 5. Qui in trasmissione per la prima volta in assoluto Claudio Simeoni e Francesco Scanagatta dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. La trasmissione si chiama Paganesimo, Magia e Stregoneria. Siamo molto emozionati perché non siamo mai venuti in radio, non abbiamo mai trasmesso, ed è la prima volta che noi trasmettiamo e cerchiamo di enunciare le nostre idee, il nostro modo di vedere le cose, e siamo emozionatissimi. Oltre a essere emozionatissimi, ci hanno messo anche davanti a una console con molti pulsanti, molte leve, molti pulsantini, e cerchiamo di raccapezzarci nonostante non li abbiamo mai usati. Se c'è facile parlare di stregoneria, di magia e di paganesimo, ci è difficilissimo usare questo strumento. Nonostante questo, noi ci proviamo. È il nostro amico Francesco Scanagatta dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è qua a farmi compagnia e cercherà di sorreggermi in questa avventura che abbiamo incominciato. Questa avventura andrà avanti ogni settimana, una volta alla settimana, il giovedì, dalle ore 15 in poi, 15, 15, 15, a seconda come andranno gli altri programmi, e durerà un'ora e mezza al massimo. Pertanto noi siamo costretti a esporre il nostro modo di vedere le cose nel più breve tempo possibile, dandovi un'idea di cosa siamo e di cosa vogliamo. Purtroppo, come sapete, il nostro pensiero si forma in anni e anni di meditazione, anni e anni di prove, anni di sperimentazione, finché ci facciamo delle idee, ci facciamo delle convinzioni. Dirvi a voi le nostre idee e le nostre convinzioni non ci mette immediatamente in sintonia. Sicuramente ci sarà un non capirci, o meglio ancora forse uno scontrarci, quasi un odiarci. Noi siamo famosi per essere odiati da tutti, perché il nostro modo di pensare, il nostro modo di porci mette in discussione tutti i modi di pensare che fin da piccoli si sono insegnati. Pertanto sicuramente arriverete ad odiarci, e questo a noi ci farà molto piacere, non tanto l'odio, ma per stimolare il modo di pensare delle persone, e anche il nostro naturalmente. Ora, per le prime due trasmissioni noi pensiamo di parlare in generale, cioè di esporre dei principi generali sulle nostre convinzioni. Ecco, quello che avete sentito era come ci siamo presentati ben 6 anni fa.
Beh, 6 anni fa diciamo che sono 6 anni, sono molti di più dal punto di vista del salto della qualità che è stata fatta questa trasmissione, che ha appunto portato avanti in telematiche incredibili, e soprattutto appunto voglio ricordare anche che, questi 6 anni sono stati sempre anni che hanno codificato cose, portato avanti argomenti, tesi, informazioni, notizie, e che soprattutto anche quello che noi abbiamo esposto, che aveva sollevato all'inizio forti critiche da parte dei cattolici, hanno dimostrato l'infondatezza dei cattolici, e soprattutto gli ascoltatori che hanno seguito la trasmissione hanno saputo notizie con larga anteprima. Basta pensare solo al caso dei preti pedofili, quanto noi insistevamo su questo tasto, sulla violenza fatta che i monodesti fanno ai bambini. Dopo 6 anni di trasmissione, quest'anno è stato l'anno in cui la cosa è venuta a galla, in cui i giornali ne hanno parlato. Ma già noi questo l'avevamo già intravisto, annunciato già 6 anni fa proprio. Eravamo all'avanguardia. E soprattutto non siamo mai stati smentiti.
Sì, nessuno ha mai detto che noi avevamo ingannato.
Ma su tutte le nostre affermazioni fatte dal punto di vista culturale, storico,
su tutto, anche scientifico,
esatto.
Cioè sono usciti articoli scientifici che ci davano ragione, cioè più di questo non so cosa si possa pretendere ancora.
Sì, ma infatti
la psicanalisi stessa ci dà ragione, Francesco.
Cioè. Sì, ma sai, noi abbiamo fatto delle affermazioni che a livello scientifico che potevano sembrare per certe persone sconvolgenti, e io prima di partire avevo lì un inserto di medicina che parlava del secondo cervello, che anche certe strutture cerebrali o altre parti del corpo riescono a pensare. Questo noi che abbiamo sempre detto che ogni cosa ha una sua dimensione, ha una sua anima, una sua profondità, noi lo diciamo con tranquillità, e qualcuno lo andava a catalogare come una manifestazione puramente di follia. E invece in realtà poi la scienza ha dovuto ammettere che quello che noi sostenevamo, che conoscevamo, ma per conoscenza diretta, per esperienza, per capacità di comprendere che il mondo intorno è vivo, ha una dimensione, ha una vita e ha una volontà, ci veniva riconosciuto. E di conseguenza non c'è ambito, da quello scientifico, quello filosofico, quello politico, che non abbia dimostrato questo. Quando noi dicevamo che l'Inquisizione non era solo del passato, che non apparteneva al Medioevo, al Rinascimento, ma che l'Inquisizione era un tentativo che il monoteismo aveva portato in guerra in questo momento, anche adesso, gli esempi concreti ce ne sono.
E a tonnellate, e sono arrivati anche, se prima erano un po' nascosti, sono anche usciti fuori.
Quando avremmo detto che lo scontro del futuro sarebbe stato uno scontro religioso, penso che gli argomenti di attualità hanno dimostrato quando sia fondamentale il distinguersi da una realtà monoteista che portava allo scontro. Cioè quando nel 96 si parlava di religione, si considerava una cosa al margine, una cosa del privato, non con una cosa pubblica che avesse una valenza anche politica o culturale o di società. In realtà nel 2002 sappiamo che la religione è un movimento di conflitto, di contrasto. Quando noi diciamo che tutti i monoteisti sono criminali e portano alla violenza, la presenza dei monoteismi cristiano, islamico, ebraico o buddista, tanto per dire, è sotto gli occhi di tutti.
Esatto. Cioè, è uscita anche la documentazione per l'uso diretto di questo.
E soprattutto 6 anni fa, quando dissero che avremmo distrutto Radio Gamma 5, che per colpa nostra,
qualcuno ci accusava,
esatto,
sì,
chiuderanno la radio, vi denunceranno. Dopo 6 anni noi siamo qui con denunce zero.
Esatto.
Con Radio Gamma 5 che funziona,
bene,
che viene ascoltata, e la radio non l'hanno certo chiusa per la nostra trasmissione.
Esatto.
Gli ascoltatori sono stati qui ad ascoltarsi e hanno compreso molte cose. Noi logicamente siamo cresciuti anche insieme a loro, perché
ci hanno costretto sia a modificarci continuamente.
Sì, perché noi non siamo arrivati qua come dei messia, come dei profeti, esatto, che dovevano raccontare le cose, di convertire le persone o di portare qualche nuova buona novella. Noi sapevamo, appunto, non sapete, che le cose le abbiamo fatte assieme, nel senso che e noi quello che andavamo a enunciare non è che avessimo un testo sacro, che dovevamo fare i pappagalli di questo testo sacro. Noi avevamo qualcosa che era la nostra vita, non è che sia fermata 6 anni fa, la nostra vita è proseguita in questi 6 anni, e come la nostra vita è andata avanti anche la vita degli ascoltatori.
Sasha, chi è, sì, il presidente?
No, stavo pensando che sono contenta di avervi incontrato.
Oh, che bello.
Che ho ascoltato tutto il CD della prima trasmissione quando Franco l'ha distribuito l'altra volta. È forte, è emozionante. Beh, ascoltarvi dopo, poi non so chi vi ha ascoltato la prima volta, che reazione possa aver avuto.
Sarebbe, hai sentito le telefonate che sono arrivate in trasmissione quella volta, perché nei CD io vi ho fatto ascoltare i primi minuti, ma in realtà allora noi tenevamo ben 45 sì, minuti di telefonate. E ti arrivava de cotte, de crude. Dopodiché, siccome...
Non erano così brutte le telefonate della prima trasmissione.
La prima no, la seconda, la terza, la quarta.
La quinta, la sesta, la settima.
Il problema è che dopo si sono organizzati, i cattolici sono organizzati proprio per diffamare, per insultare. Allora siamo stati costretti a diminuire i tempi di telefonate. Forse è stato anche bene, perché sì, avevamo più tempo noi per dire quello che pensavamo, e anche per leggere scritti più lunghi. Vuoi dire qualcosa?
Non devi dire niente.
Abbiamo una grande testimone qui della prima trasmissione.
Sì, che ha la memoria storica della...
Più che una grande testimone, una delle prime sostenitrici, quella che lavorando nell'ombra ha consentito anche a Claudio di poter portare avanti i nostri discorsi, le nostre idee. E soprattutto mi è venuto in mente prima, così, sentendo parlare Francesco, di gridare che il re è nudo. Cioè, io credo che questa trasmissione in questi 6 anni abbia detto questo, no? Ve la ricordate la favola, no? Il vestito dell'imperatore, tutti che lo guardano, lo osannano, ma che bello quel vestito, finché c'è una voce che dice il re è nudo. Ecco, credo che per molti ascoltatori abbiano cominciato a pensare, però è vero,
il re è nudo.
Però, ma guarda, quello che sta dicendo sta persona, è vero, all'inizio magari uno si scandalizza, dice, ma come si permette quel bambino di parlare così dell'imperatore, però poi magari così l'ombra del dubbio fa ragionare, fa pensare, e credo che in questi 6 anni abbiamo avuto molte testimonianze di persone che hanno cominciato finalmente a vedere che era nudo. Direi che questo è una delle cose più importanti,
sì, è un dei successi
ottenute, no? Perché quando uno ha cominciato a vedere che era nudo, comincia a fare poi il passo dopo, allora comincia anche a guardare anche gli altri vestiti, come sono, se sono o non ci sono, non ci sono, se è vero o non è vero, no? Quindi cambia la modalità anche di rapportarsi con il mondo. Credo che questo sia uno degli obiettivi che avete raggiunto sicuramente,
sì, anche perché,
con questa trasmissione, no?
Sì, anche perché la nostra volontà non era quella di avere degli ascoltatori che ascoltassero noi che stavamo su, che avere un pubblico ed essere applauditi, diciamo che il nostro desiderio era ben diverso, che era quello di trovare persone che erano simili a noi e che assieme avremmo camminato con noi per arrivare a qualcosa, cioè nel senso che noi non avevamo uno scopo di conversione o uno scopo di far aderire qualcuno a qualche pensiero, ma avremmo trovato persone che erano in grado di dire: io ho la mia esistenza, io ho la mia vita, io ho la mia conoscenza, io ho le mie possibilità e dell'esercito. Questo era lo scopo e rimane lo scopo della trasmissione, non certo quello di creare la clac organizzata, il gruppo organizzato o la setta, ma di dire alle persone: avete la possibilità, avete l'intelligenza, non andate a sacrificarle a un Dio criminale, andate a offrirle a Gesù Cristo, ma cercate di essere responsabili delle vostre scelte e sapete che avete la possibilità di agire. Questo era lo scopo base della nostra trasmissione. E questo l'ho anche dimostrato, perché logicamente, sai, Claudio diceva che in 6 anni ci hanno contestato, però in 6 anni sono stati capaci i nostri contestatori di contestarci, cioè o l'insulto o chiedere che dovevamo rispettarli o che non dovevamo dire certe cose, ma non hanno mai trovato un motivo, una profondità, un argomento, un principio che si potesse contrastare. Ci hanno detto: perché non rispettate il cristianesimo, perché non rispettate Cristo? E noi gli abbiamo sempre chiesto: dimostrateci perché noi lo dovremmo rispettare. E
che
dopo
cosa
sei...
intendete per rispetto?
Esatto. E dopo 6 anni nessun cattolico, nessun monoteista è stato in grado di fare questo. Di conseguenza anche questo è stato proprio la dimostrazione del fallimento esistenziale del monoteismo, perché noi abbiamo contestatori cattolici che dopo 6 anni continuano a dire che siamo pazzi, e va bene, e loro cosa sono in 6 anni? Sì. Noi abbiamo prodotto parole, va bene, discorsi, teorie, hanno avuto notizie, e dopo 6 anni ci dicono che non siamo cattivi, che siamo violenti. Sì. E ho di conseguenza anche la volontà della menzogna, perché nel momento in cui dicevano Radio Gamma 5 verrà chiusa per le vostre affermazioni, per le vostre parole, dopo 6 anni nessuno ha chiuso Radio Gamma 5. Dopo 6 anni Radio Gamma 5 è andata avanti con la sua vita, Radio Gamma 5 è migliorata, cioè nel senso che appartiene alla vita, appartiene alla nostra società, alla nostra cultura, con tutte le contraddizioni che ci sono all'interno, però logicamente Radio Gamma 5 è ancora qua, Radio Gamma 5 ha fatto tutti i suoi sforzi per vivere e noi siamo dato in modo il nostro contributo. Le denunce non sono arrivate e allora quei cattolici che all'inizio non minacciavano, nascondevano, hanno manifestato la volontà di ogni monoteismo, che è quella dell'insulto, della minaccia, della paura, perché logicamente, sai, una persona che era affezionata alla Gamma 5 prendeva paura, ma allora vuol dire che loro intenzionalmente sanno di essere perdenti e soltanto con la paura e la menzogna riescono a garantirsi un potere, riescono a garantirsi il potere sulle persone, sulla società, sulla cultura, e questo è veramente grave. E il fatto che dopo 6 anni noi siamo qui a ricordare quell'anniversario implica che anche loro, col semplice fatto che noi siamo esistiti al di là di quello che abbiamo detto, sono stati smascherati. La loro menzogna è venuta a galla, è davanti a tutti, perché chi ha ascoltato 6 anni fa la trasmissione dicevano: ma cosa dicono di così duro? Dopo 6 anni noi siamo qui e le cose che dicevamo 6 anni fa le diciamo ancora adesso.
Non so,
e nessuno ce l'ha mai
contestato. Confermate anche.
Ma nessuno di quei cattolici si è preso la briga, il coraggio, la forza o ha trovato gli argomenti per contestare quello che noi affermiamo. Cioè,
fa conto che quando noi dicevamo che Gesù di Nazareth era un pederasta, i cattolici praticano la pederastia per mandato da Gesù, non è allo stesso livello, ma Bush è andato da Wojtyla a dire: devi mettere a posto la situazione dei preti pederasti in America. Cioè, quello che noi dicevamo, no, in maniera dottrinale, dal punto di vista sociale, il presidente degli Stati Uniti, che è legato a Wojtyla, culo e camicia, possiamo dire, perché non si può dire diversamente, Bush ha dovuto chiedere a Wojtyla di sistemare la situazione. Più di così non so quale altro sottolineatura puoi avere, insomma, di quello che vai a fermare. E noi lo fermavamo anni prima, insomma.
Sì, come quando dicevamo appunto che la volontà del monoteismo era quella della distruzione della cultura. L'abbiamo visto cosa vogliono fare i cattolici col discorso delle scuole pubbliche. Quando dicevamo che volevano attaccare il discorso della legge, ad esempio, sull'aborto, abbiamo visto quelle battaglie sono state fatte, e che è ancora una fortuna che questa legge esiste, perché se fosse per la volontà dei cattolici saremmo ritornati all'inquisizione verso le donne che fanno l'aborto. E noi questo lo dicevamo già 6 anni fa, e tutto quello che noi avevamo detto, che era un allarme verso la presenza del monoteismo nella cultura, nella società, si è manifestato ed è stato concretizzato. E ha argomento di attualità il fatto che il Papa vada nel Parlamento italiano e che tutti siano lì pronti, a parte 8 deputati, ad accettare quello che lui dice, e sono disposti a farsi in 4, a essere più papisti del Papa, pur di fare affermare quei concetti. Cioè, queste sono tutte quante cose che noi le abbiamo sempre dette e sostenute, e che purtroppo, dobbiamo dire, ci dispiace, la realtà...
Cioè, questo ci sconvolge, volevamo essere smentiti dai fatti.
Cioè, noi volevamo, speravamo e desideriamo, logicamente, che di fronte a un nemico che noi percepivamo all'orizzonte, questo nemico poi è avanzato, e noi diciamo chiaramente: guardate che questo nemico non si ferma di fronte a nulla, è un rullo compressore, cioè come ha annientato interi popoli, interi stati, interi continenti, e come ha bruciato milioni di persone sui roghi nel Medioevo e nel Rinascimento, lo farà ancora adesso, e ha il desiderio di farlo e si sta organizzando per farlo. Non pensate che quello che è la storia del monoteismo, del cristianesimo, sia la storia, è il presente del futuro del monoteismo. Soltanto se le persone si renderanno conto che devono uscire da questa ottica monoteistica e riacquistare fiducia nelle loro capacità, nella loro vita, avremo una speranza, avremo un futuro.
Dai,
cosa? Ah no,
che stai per dire?
Beh, io ho fatto una riflessione a proposito di uno di questi argomenti che, di cui stava parlando Francesco, no? Visto che in mailing list, per esempio, abbiamo trovato io e Paolo. Ciao Paolo! Io e Paolo abbiamo trovato tutti quei link statunitensi, anche canadesi, su, contro la pedofilia da parte dei preti. E volevo dire che negli Stati Uniti questa cosa, cioè queste organizzazioni di persone, di genitori, di bambini, di individui che hanno avuto questi problemi di abusi sessuali da parte dei preti, esistono dagli anni 70 e noi ne stiamo parlando nel 2002 in Italia. Cioè, svegliatevi, perché sono persone, sono bambini che avete messo al mondo voi.
Sì, ma il problema più grosso è che si parla dei bambini americani e non dei bambini italiani ancora.
Sì, infatti sto dicendo proprio questo, sto dicendo svegliatevi, perché questi bambini li avete messi al mondo voi e non credo che succeda solo in America.
No, no.
Tutto qua.
All'Italia ha una grossa tradizione da questo punto di vista, solo che non esiste come in America un senso civico da parte della società di ribellarsi a questo, anche perché noi siamo, la nostra società è rimasta schiava per un lungo periodo di quello che era un imperativo morale, di vergognarsi di fronte all'esterno. Cioè certe cose non si raccontano, non si dicono, quasi che sia la vittima responsabile e colpevole moralmente di quello che subisce. E questo secondo me ha rallentato in Italia la presa di coscienza di certe cose, no? Per fortuna, grazie anche a Francesco e Claudio, grazie a tanti come loro.
Che grazie a Sciascia, grazie a
voi. Ho voluto dire voi due che avete iniziato la trasmissione, che non è poi comunque solo legata al paganesimo, ci sono state anche altre persone che si sono mosse in altri campi, diciamo, della società. Per fortuna questo sta finendo, insomma.
Speriamo.
Io un altro pericolo però vedo all'orizzonte, parlando di società, di quali sono le radici, diciamo, della società, eccetera, la Costituzione europea. Non dimentichiamoci che il papato sta tentando nuovamente di far passare in una Costituzione il principio che le radici sono cristiane, cioè cercare che questa Costituzione europea si ispiri a queste radici. E questo direi è gravissimo. L'Europa non è di radici cristiane, l'Europa di radici ne ha molteplici.
Eh sì, ma ne è infinita.
E tutte vanno rispettate, di tutto va tenuto conto. Una Costituzione che è laica, che è civile, deve tener conto di quella che è la cultura di tutto il suo popolo, dal paganesimo lituano al paganesimo mediterraneo. Al cristianesimo c'è stato anche quello, perché no? Però non può essere l'unico principio ispiratore delle regole della nuova Europa. E questo secondo me è uno dei grossi pericoli, perché anche questa così uscita in Parlamento italiano diventa un'ulteriore spinta, no? A quelli che sono i politici che dovranno poi votare su questa cosa, una spinta verso questa direzione.
Sì, beh, cos'è? Diciamo, è un fattore grave, ma d'altronde è caratteristica del monoteismo, cioè che va in un unico verso e che è monotematico.
Vedi, io non ho paura che loro scrivano le radici europee e scrivono di ispirazione cristiana la Costituzione europea, perché è solo una questione di significazione, nel senso che è giusto ricordare che l'Europa di oggi viene fuori proprio dall'orrore cristiano, cioè dai campi di sterminio, dai massacri, dalle crociate, dalla macellazione che c'è stata in tutti i popoli africani, dalla distruzione di tutti i popoli amerindi, dal tentativo di schiavizzare tutto il mondo. Per cui è giusto che l'Europa, secondo me, ricordi che ha fatto tutto questo, cioè che è passata proprio dal punto di vista del cristianesimo come un rullo compressore su tutte le culture e tutti i popoli antichi, li ha distrutti e saccheggiati per riuscire a ritrovare il respiro di libertà e ricostruire qualcosa di diverso, un nuovo cammino. Per cui tutto sommato mi è indifferente che riescano a metterlo o non riescano a metterlo, si tratta solo di dargli il reale significato, cioè il Dio dei cristiani, sì, e il mandato del genocidio.
È anche problematico perché
capisci? Ricordare questo, secondo me, anche nella Costituzione europea potrebbe avere la sua importanza. Facciano quello che vogliono, noi sapremo in grado di agire e dare una sua significazione. Comunque.
Sì, beh, sai, il problema è sempre questo, che il monoteismo, se non crea povertà, non crea miseria, non crea squallore, se non fa distruzione delle culture, non può campare, non può tirare avanti. Logicamente la volontà, io certo, il monoteismo fa parte purtroppo di alcune radici europee, cioè nel senso che parte storia dell'Europa, non possiamo negarla, è stata veramente distrutta e rovinata dal cristianesimo, dal monoteismo presente in Europa. Però logicamente, sai, c'è il discorso dell'utilizzo che loro ne faranno. Perché l'utilizzo che loro ne faranno sarà sempre un utilizzo legato a criminalizzare, se vogliamo chiamare, o a demonizzare chi è fuori di questa cultura, fuori di questa regione, fuori di questa religione. E questo è veramente grave, anche perché io prima di partire guardavo il telegiornale. Guardavo Rai 2 e Cultura e Società faceva uno special sul pericolo satanista in Italia.
Ancora? Ancora?
Sì. Veniva fuori un certo Bonaiuti, amico di Don Benzi, che ha istituito un numero verde che diceva che l'Italia è percorsa
da 600.000 satanisti.
Sì. Rendetevi conto che logicamente sono tutte quante panzane, sono tutte quante menzogne, però tranquillamente un giornalista, solo questo è un prete, dà credito a questo, gli riporta tranquillamente un numero verde. E voglio ricordare che questa comunità di Don Benzi si chiama Papa Giovanni XXIII, tanto per ricordare il nome dei papi, e che tranquillamente lui può sparare questa affermazione in cui dice non passa giorno che ci sia un sacrilegio, una messa nera, una profanazione. Io non so, dico, sicuramente nella sua mente malata e perversa, sicuramente nella follia del monoteismo, con l'inquisizione troverebbero miliardi di satanisti, non avrebbero problemi. Però logicamente la loro volontà è quella di creare il terrore, perché sai, portare avanti simili tematiche fondate su nel nulla, perché logicamente il satanismo in Italia non esiste, ma non esiste neanche a livello mondiale, cioè a parte il buon Anthony LaVey che è morto, insomma,
sì,
che...
o il nostro Marco Dimitri, sì, che insomma... è rimasto a fare il suo,
esatto, che non hanno nulla di quello che i cattolici attribuiscono,
esatto,
al satanismo, cioè,
oltre
per intendersi, perché la concezione del satanismo che voglio passare è quella che passa alla definizione dell'inquisizione,
sì.
Ma pensate cosa hanno fatto confessare alle streghe, e logicamente loro vogliono ripristinare un concetto di giustizia legato sull'inquisizione. E certo, questo veramente dimostra anche su quale piano di sconvolgimento vogliono fare, perché logicamente che la Chiesa cattolica utilizza l'argomento satanista lo fa per un discorso chiaramente che possa andare a impattare dal punto di vista delle emozioni delle persone, perché logicamente se qualcuno gli va a parlare della verginità della Madonna sicuramente molte persone gli ridono in faccia, ma loro credono ancora nella verginità della Madonna, cioè questo bisogna ricordarlo. E se non puoi fregare le persone con la verginità della Madonna, devi inventarti un qualcosa che tu gli hai creato il terrore, e loro cercano di evocare questo demone, proprio c'è questo spirito che logicamente le persone non hanno ancora capito che è tutto quanto una menzogna, perché pensate quanto è ancora influenzato nella visione, ad esempio, della strega, la storia dell'Inquisizione.
Ma è strano, no? Che questa visione terrifica, no? Non faccia effetto a quelli che invece vanno a smanettare sopra i bambini. È strano, non hanno paura dell'inferno.
No,
non lo so. Che strano. Io quello che...
Ma guarda che loro lo fanno di imitazione di Cristo,
Comunque loro hanno la confessione, quattro fate avere gloria e finito, hai capito?
Ma la pedofilia non
no, l'inferno non ci vanno.
No, ma la pedofilia è funzionale, basilare e strutturale. Cioè, la pedofilia per i cattolici non è un peccato, non va neanche confessato. È una, necessità religiosa, cioè nel senso che dal punto di vista teologico, io ho avuto la possibilità di avere dei documenti recentemente che casomai, io sono sempre incasinato le cose, vorrei anche un attimino portarli appunto a galla e farli fuori, che esiste tutto quanto una dimostrazione teologica della necessità della pedofilia, cioè nel senso che i preti che fanno pedofili non lo fanno per una loro perversione, per una loro malattia, per un loro disturbo psichiatrico, psicologico, lo fanno in quanto è implicito nella religione, cioè nel senso che se noi dovessimo accettare le panzane della teologia, e le accettiamo, benissimo, dal punto di vista teologico cristiano la pedofilia è documentata ed è necessaria ed è fondamentale, ed è soprattutto fondamentale a livello di chi è sacerdote, cioè di conseguenza non è un qualcosa che viene introiettato, non è una malattia che compare, è la base portante della religione cattolica e cristiana, e questo è fondamentale, proprio perché c'è da fare un discorso ben fondamentale che qualcuno mi ha fatto osservare. Ricordatevi sempre che stranamente in tutte quante le religioni non monoteistiche c'è sempre un rapporto alla pari con Dio, cioè c'è sempre un rapporto, diciamo, di uguaglianza, di parità, di possibilità. Tu puoi sedurre il Dio, lo puoi condizionare, ma ricordiamo che nel cristianesimo la Chiesa è la sposa di Cristo,
cioè, è Dio in terra.
No, è la sposa di Cristo.
Sì, la materializzazione
di conseguenza, essendo una sposa, significa chiaramente un rapporto sessuale. Di conseguenza Dio si fa la Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica
si fa tutti gli altri.
Cioè, è proprio una gerarchia. Certo, d'altronde il matrimonio come viene concepito all'interno della Chiesa Cattolica? Cioè, nel senso, il padre, diciamo il marito, e poi appunto la moglie. E la moglie, è, in quanto condannata da Dio, cioè viene sacrificata. Dal punto di vista teologico, pensate anche al discorso del sacrificio essenziale, perché alla fine la donna può essere fondata solo dallo Spirito Santo, perciò viene tirata via anche da un'economia del sesso. E cos'è che rimane? Cioè, nel senso che è un discorso lungo da fare, però ti dico, io ho avuto il materiale dal punto di vista teologico, che c'era poi la dimostrazione concreta, passaggio per passaggio, che la pedofilia non è un incidente di percorso. Nel momento in cui sparirà la pedofilia, sparirà anche il cristianesimo, sì, proprio perché è l'elemento, importante. Cioè, la pedofilia così strutturata è funzionale alla dimensione religiosa e realizzativa del sacerdote. Cioè, il sacerdote, poi che non lo faccia perché per sua cultura, per sua impotenza, per sua scelta, ma se uno è veramente un cattolico, la pedofilia è l'atto di realizzazione sua. Perché ricordiamo sempre che all'interno del monoteismo esiste il concetto del sacrificio. Ricordiamo sempre il caso di Isacco, di Abramo e Isacco. Cioè, quando Dio gli dice sacrifica tuo figlio, questo tranquillamente lo parte e lo va a sacrificare. Cioè, che poi torna al 113 per salvare il bambino, è un altro discorso, ma se nessuno lo c'è, questo è significativo. Quando mai nelle altre religioni c'è la caratteristica che il bambino può essere sacrificato?
Nessun'altra religione.
Un'altra religione, perché ogni cultura che si rispetti, rispetti il proprio futuro. Il bambino è il futuro, come puoi sacrificarlo?
Solo il monoteismo non ha futuro.
Veramente, vabbè. Ma allora a questo punto io chiedo a Francesco, è per questo motivo che non vogliono che i preti si sposino?
Eh sì?
Perché la Chiesa non ha mai accettato che un prete avesse una famiglia normale, quindi desse anche sfogo a queste sue pulsioni?
No, ma vedi, c'è un discorso fondamentale, che la sessualità è riservata a Dio. E di conseguenza, siccome l'uomo non può disporre della sessualità come non lo può disporre la donna, ma adesso è legata alla procreazione, essendo la Chiesa Cattolica sposa di Cristo, è Cristo che ha questa funzione. Di conseguenza è solo Cristo o lo Spirito Santo che può ingravidare, che è portatore di sperma, che di conseguenza riesce a rendere fecondo.
Beh, il termine Gesù sta a significare sperma che guarisce, ed era una pratica di guaritori dei tramaccioni che c'era a quei tempi in Palestina.
Anche perché, capito, c'è il discorso del sacrificio, cioè la donna è sacrificata a Dio perché è lo Spirito Santo che la può fecondare, e soprattutto no, cioè, il concetto di virginità della Madonna è essenziale. In questo punto, cioè, se il prete si dovesse sposare, andrebbe a violare la virginità di una donna, e la donna non può essere più consacrata e sacrificata a Dio, perché si
meglio violare la virginità dei bambini.
No, è l'unica possibilità che c'è, perché anche con un adulto non lo puoi fare, perché l'altro adulto è sposo di Cristo. Di conseguenza, i bambini, cioè, essendo al di fuori di questa economia perversa, sono gli unici che sono consumabili, spendibili nella loro visione, perché praticamente non sono ancora adulti, cioè non hanno ancora lo sperma, non hanno ancora l'erezione, di conseguenza sono qualcosa che sessualmente non ha profondità per loro, perché logicamente, essendo la Chiesa sposa di Cristo, chi è il marito? Chi è il portatore di pene? È Cristo. Cristo ha la sua sposa, e di conseguenza tutti gli uomini che sono dentro la Chiesa appartengono sessualmente a Cristo. E chi che può fare fuori questa economia? Cioè, nel senso che poi c'è tutta una serie di particolari che vanno a deporre in questo senso, ma sono veramente veri. E penso la pedofilia cristiana è fondamentale per essere cristiani. Cioè, che poi un buon cristiano abbia paura delle leggi, abbia paura delle valutazioni morali, ma in realtà
di
essere scoperto di essere punito dalle leggi, ma in realtà logicamente lui dovrebbe essere pedofilo concretamente. Se non lo è concretamente, lo è intenzionalmente, si rende conto che la sua sessualità può essere vissuta solo in maniera pedofila, anche perché deve essere imposta, perché logicamente è Dio che impone, perché guardate, cioè, dal punto di vista teologico nel monoteismo è veramente la perversità, perché è sempre Dio che impone qualcosa alle persone. Cioè, quando mai i monoteisti sono ribellati a un comandamento di Dio? Mai, l'hanno sempre applicato,
lo hanno sempre imposto ai più deboli.
Quella volta che hanno fatto qualcosa in contrario li ha fatti fuori,
sì, sì, ma...
non è che invoglia molto alla ribellione, insomma, no? Mi sembra,
sì, sì, ma difatti, cioè, la loro è caratteristica l'obbedienza cieca assoluta, priva di ogni intelligenza, di ogni capacità. Cioè, ma questo è veramente terrificante, perché rendiamoci conto che società, che cultura, che persone si andranno ad allevare o a costruire. E questo noi 6 anni fa lo dicevamo, sì, e lo stiamo sostenendo.
Ma abbiamo fatto anche altre cose in 6 anni. Infatti volevo un po' spostare
l'asse un po' su quello di positivo.
Possiamo un po' pensare, ricordiamoci un attimino 6 anni fa, no? Quando abbiamo cominciato a parlare per radio. Qui nel Veneto pullulavano un sacco di sette.
Sì.
Pullulavano delle sette che addirittura spadroneggiavano e spesso avevano anche il libero accesso alle questure.
Sì.
Ce lo siamo dimenticati questo.
Sì.
Si chiamavano Aris, Chris, Cheese, no? E sta gente si permetteva il lusso di insultare, diffamare, infiltrarsi, sputtanare, cioè il modo più infame che ci fosse. E tutta questa operazione ebbe il suo apice con il rapporto sulle sette del Ministero dell'Interno, Napolitano, stupido, cioè un individuo che si fa raggirare in un modo così osceno da gente che gli dà, stupido, cioè, non c'è una definizione.
Perfetto cattolico.
Sì, ma in effetti c'è uno che si fa raggirare in quel modo, veramente, ed è scacciata, era il 1996-97, una specie di caccia alle streghe. Questi si sono un po' vissuti un po' una nuova piccola stagione che quanto è durata? Sette mesi? A parte gli articoli di giornali, tipo quei giornalisti che vogliono ancora lanciare l'allarme, sono spariti. Poi, questi li abbiamo sistemati. Cioè, nel senso, ci siamo scontrati, abbiamo dimostrato che sono solo feccia di cane, cioè dei lazzaroni fetenti che l'unica cosa che sanno fare è aiutare voi tiri a stuprare bambini, cioè sono dei vigliacchi, l'abbiamo stradimostrato e li abbiamo eliminati, tolti dalle palle. Poi è cominciato con internet.
Sì, nel 99 siamo sbarcati.
Nel 99 siamo arrivati su internet, nel frattempo abbiamo fatto anche la fiera di Vicenza, sì,
le conferenze.
Abbiamo fatto dibattiti. E siamo sbarcati su Francesco, ha cominciato ad aprire i primi siti su internet. Su internet doveva esserci tutto. Siamo arrivati, non c'era nessuno.
Ti dico, cioè, io voglio ricordare che il 99 può sembrare poco, ma in realtà Yahoo è partito nel dicembre del 94.
Esatto.
Cioè Yahoo, che non è su internet poco, Yahoo ha cominciato dalla fine del 94 a essere operativo. Noi siamo sbarcati a metà del 99, cioè di conseguenza, insomma,
sì, metà del 99 Francesco, e sono arrivato verso la fine nel settembre del 99. Siamo cominciati a, non c'era nessuno. Dopo un po' ho cominciato a spuntare la stregheria, le streghe, i siti erano un fottio, a un certo punto eravamo un po' asfissiati, Allora si è cominciate le battaglie anche su internet, sui forum, su TV.
No, ce ne sono ancora tanti, che comunque sono anche fuorvianti, o comunque sono siti che parlano più che altro di New Age e cose del genere, vero?
Beh, il caso più famoso di streghe.com, che è stato veramente una delle polemiche più grosse che abbiamo avuto.
Streghe.com è un,
che tu conosci, tra l'altro,
un'operazione particolare, secondo me, che portava alle persone, porta tuttora probabilmente quelli che ancora seguono quel sito verso determinate cose. Io ricordo ancora con tanti brividi una pagina in cui i compilatori del sito, quelli che poi erano, insomma, gli ispiratori di tutta la cosa, dicevano che per loro l'aborto era illegale, cioè per loro non erano per le pratiche abortive di qualsiasi tipo, insomma, fossero. E questa è stata una delle tante cose che mi ha un po' fatto riflettere.
Sì, ma cosa che era, scusa Francesco, era che in giro per il mondo c'erano dei link e noi eravamo linkati insieme ad altre strutture. Adesso noi ci siamo ancora linkati in quelle strutture, ma tutti gli altri non ci sono più. Noi saremo ancora linkati anche in altre strutture, anche in Lituania, abbiamo costruito i rapporti, abbiamo fatto un ciclo di dibattiti sulla stregoneria che è durato 1 anno e 7 mesi, cioè noi ci siamo ancora e stiamo proprio costruendo questo tipo di rapporti, e non solo, ma guarda caso, coloro con cui abbiamo mantenuto i rapporti e li stiamo costruendo si stanno rafforzando. Perché io ho visto anche in America un sito di cui non faccio il nome, non ha importanza, che era passato effettivamente da una posizione quasi New Age, cioè dell'amica americana, no? Era passato quasi da una posizione New Age, però lei aveva l'ispirazione di Hera, cioè era già legata a Hera, ed è passata sempre di più, adesso anche mette le contraddizioni della Bibbia nel sito, cioè si è spostata a vedere le cose dal nostro punto di vista, e così anche i lituani erano partiti con una certa ottica e si sono anche loro spostati, cioè è come se effettivamente il nostro lavoro fosse un momento centrale di riflessione per tutta Europa. Mia figlia ha tradotto 300.000 caratteri in inglese che stanno girando in tutto il mondo e sono ormai migliaia le pagine aperte in tutto il mondo. Non è un gioco, cioè non diventa più un gioco a quel punto diventa serio.
Ma credo che sia anche stata una questione, per quanto riguarda il discorso di internet, ricordiamo che si sviluppa negli anni 90, internet, l'uso dei siti, l'uso di una certa forma di comunicazione, quindi chiaramente all'inizio c'era tutto un corri-corri da parte delle più diverse persone a utilizzare questo strumento, così come del resto per quanto riguarda le tematiche della magia, della stregoneria americana, chiamano stregheria, molto stregheria italiana, eccetera, no? Un po' era anche una questione di moda dei tempi. Poi il tempo screma, cioè chi si è avvicinato a certi argomenti perché davvero faceva una ricerca, perché davvero aveva l'esigenza di leggere la realtà in maniera diversa, è andato avanti, ha approfondito e ha ampliato sempre di più questa ricerca. Chi si è avvicinato solo perché oggi è di moda accendere la candelina all'incenso, domani è di moda ascoltare un'altra musica, adesso sta ascoltando l'altra musica e della candelina all'incenso non gliene frega più niente. Quindi il tempo fa un grosso lavoro su queste cose. Su internet è stato lo stesso, cioè tutti quelli che potevano avere al momento il collegamento si facevano il sito, ma poi bisogna lavorarci. Cioè non è semplice, non si può metterla una pagina e lasciare che viva per 10 anni da sola. Ci deve essere gente che continua a metterci cose nuove, ci deve essere discussione, ci deve essere voglia, e allora continua, cresce e rimane, altrimenti se ne va. E credo che questi anni, questi ultimi 7 anni, che possiamo dire dal 95 in poi c'è stato il grande boom di queste cose, è servito molto proprio a vedere chi c'era e chi non c'era su queste cose. E andando avanti, secondo me, la cosa si approfondirà ancora di più.
Sì, ma infatti soprattutto c'è da considerare una cosa, che all'inizio, quando sono sbarcati noi su internet, c'erano parecchi furbi e parecchi furbastri.
Ci sono ancora,
Molto, molto meno e sputtanati, cioè nel senso che non sono più presentabili, cioè non è che abbiano più una faccia che possa essere presentata, cioè sono un po' smascherati. Basta pensare che appunto la nostra prima mailing list, che era del maggio del 99, è arrivata al massimo a 25 iscritti, in questo momento la principale ne ha 160, cioè di conseguenza ha detto un salto anche proprio quantitativo ma anche qualitativo non da poco, insomma, cioè nel senso che la nostra presenza su internet ha permesso di riversare quello che questa radio fa nel vento a livello mondiale, anche perché appunto poi anche a livello italiano il fatto che i nostri mailing siano presenti, siano chiare, dà anche un indice un po' del tipo dell'ambiente che come si deve sviluppare.
Il mese scorso abbiamo fatto 4.500 pagine aperte circa, questo mese stiamo andando sulle 6.000 pagine aperte. Io non lo so, Francesco, cioè, noi che all'inizio pensavamo di fare un 15 visite a settimana, adesso siamo qua a parlare di 6.000 pagine aperte, insomma, cioè, è eccezionale, insomma. È solo per i dati che ho io, perché non ho tutti i dati precisi, ho dati molto parziali, cioè ho solo Geocities che mi dà dati precisi, gli altri non mi danno dati precisi.
Sì, ma questo è proprio importante, perché la presenza, diciamo, in questa trasmissione poi è stata anche riversata moltissimo su internet, e la nostra presenza è stata proprio costante ed è costante su internet, in proprio in maniera tale che in più strati, in più aree, in più dimensioni siamo presenti e riusciamo anche a quando qualcuno va a dire delle cavolate su cos'è il paganesimo, adesso va sul motore di ricerca e trovo sicuramente chi dice cos'è il paganesimo.
Nel frattempo è nato anche Google. Mm-hmm. Cioè, mentre all'inizio bisognava cercare i motori, chiedere di essere messo nella lista, eccetera, adesso è arrivato questo macigno, questo schissassassi, diciamo così, che va alla grande, prende tutto e linka tutto. Cioè, io so, mi arrivano con delle parole fra le più strane. Se qualcuno vuole meditare sul Vangelo di Matteo dei talenti, arriva sulla mia pagina e giustamente medita. Cioè, capito? Siamo lì. Se qualcuno vuole la storia di Gesù, arriva su Gesù di Nazareth e l'infamia umana e giustamente medita. Se uno cerca, non so, poppe grosse, arriva sul libro dell'anticristo. L'ho trovato ieri questa, anche con questo. quella zia,
quello di fare la sessuale.
Ah sì, addirittura dopo un film fatto in TV, c'era gente che è arrivata su una pagina che tratta la schizofrenia con la parola di ricerca avere rapporti sessuali con la propria zia. Ed arrivavano sopra. Cioè, ormai, se qualcuno cerca...
È vero, hanno fatto un film qualche tempo
sì.
fa.
È il segreto del mio successo. Cioè, ormai chiunque cerca, con qualsiasi parola, avvocati e leggi, abbiamo leggi della Costituzione sopra, no? Per cui libertà religiosa, leggi dello Stato, sentenze, Corte Costituzionale.
Potare gli alberi da frutto
anche, perché arrivano anche con parole di questo genere, cioè arrivano dalle cose più strane, per cui anche, non so, persone che non avrebbero mai pensato che esiste il paganesimo che si occupa di queste cose, arrivano e scoprono che c'è la stregoneria che si occupa di queste cose. Per cui chiaramente Google ha fatto una rivoluzione nel mondo dell'informatica.
Google ha fatto sì una rivoluzione, il problema comunque è legato anche al sistema di ricerca di Google, che purtroppo non molti conoscono, per cui basta che una sola di quelle parole sia presente nel testo e questo arriva. Comunque, anche questo è un'occasione così per uno di trovare qualcosa di diverso, magari si ferma, comincia un attimino a pensarci su, e direi che è una cosa estremamente anche divertente per noi che leggiamo queste domande, è veramente divertente.
Sì, no, spezza qualunque tipo di accerchiamento, capisci?
Sì, sì, sì.
Mentre prima eri tu che gli davi le meta tag, no? Cioè le parole o il riassunto di quello che c'era dentro, il titolo, adesso lui puoi anche non fare niente, fai l'analisi del testo, Google fa l'analisi dei testi e ti parte, per cui se vuoi scrive Claudio Simeoni, alla fine Google, quando arrivate all'ultima pagina di tutte le pagine che vi presenta, vi dice: veramente sono state omesse molte pagine, vuoi solo queste o vuoi anche gli altri risultati? Se cliccate sopra vi triplica. Cioè, no, no, spaventosa, in effetti. E in effetti è un grosso lavoro quello che è stato fatto.
No, no, stavo solo ridendo, dai. È forte questa cosa. Tutto qua. Non volevo dire niente, perché mi costringe a usare il microfono. Stavo riflettendo. Sì, no, no, stavo pensando a questa cosa. Beh, è anche vero che tu hai scritto, tu anche Francesco, insomma, hai scritto su tantissimi argomenti. E volevo anche ricordare quella cosa. Tu hai detto che c'è una facoltà universitaria
è il portale di filosofia dell'università italiana che viene trattato dall'università di Bari, cioè sarebbe il portale
che ha preso in considerazione tutte, i tuoi testi,
ha messo i link,
cioè hai detto niente, insomma,
cioè, hanno considerato che ha un valore universitario, cioè, per me infatti è il più grosso omaggio che abbia avuto, insomma, finora, cioè, praticamente mi ha messo sotto a Gardner, si chiama
Gardner,
che è uno dei più grandi studiosi di Plotino al mondo, e praticamente c'è lui che è il più grande studioso, poi ci sono io,
Claudio Simeoni.
Cioè, che cazzo, vabbè, cioè, in effetti è un lavoro che abbiamo fatto anche per Radio Gamma 5, cioè in realtà tutti i radioascoltatori di Radio Gamma 5 non è che si accontentavano semplicemente di quello che noi raccontavamo, ma chiedevano di più. E naturalmente, se vuoi essere serio, cioè se vuoi fare un lavoro serio, devi effettivamente dare di più. Per cui uno può avere un'intuizione, ma deve anche riempirla di cultura. È questo che ci ha costretto a fare.
Ma infatti credo che questa sia anche la risposta a quelli che criticavano perché non si fa cultura, non si porta niente. E questo dovremmo riflettere, se su Plotino, che è un filosofo fondamentale, non c'è nessuno che produce, no?
Sì.
Va a finire che insomma quando sei in due soli, direi che perché ecco, un cattolico che ha sempre criticato voi siete cattivi, perché non studiate Plotino? Perché non fate voi un testo su Plotino? Tanto per fare un esempio. Questa è una sfida che dovrebbero anche raccogliere.
Il problema,
no?
È che la stavano raccogliendo.
Sì, infatti
il nostro pericolo è stato questo.
Ma questo.
Non hanno tentato.
Ratzinger ha tentato.
No, ma anche Comune Liberazione.
No, non sono in grado di farlo. Cioè, quando uno parte da un discorso che c'è una verità data, non è in grado di andare al di là di questo, Claudio, secondo me. Cioè, possono anche tentare di scrivere, però lo accetto. È una sfida nel campo su una discussione, su un argomento, su un qualcosa. Non è un semplicemente un denigrare o un attaccare a livello personale, come hanno fatto fino adesso.
Comunque corre voce che un professore universitario di un'università qua abbia letto un testo che io non ho fatto girare e che ha detto meglio che lasciamo perdere. Questo fa filosofia. Scorre voce, è una voce, non dico nient'altro. Comunque no, in effetti abbiamo dovuto fare molti lavori, insomma. Poi trovi magari che l'università salesiana ti fa un'analisi del testo e dice che sei un panteista, poi lo mandi a quel paese.
Opinione,
non puoi pretendere altro, no? Comunque al di là di questo, in realtà noi abbiamo lavorato anche per soddisfare i radioascoltatori, anche per tentare di chiarire anche noi stessi, tutto sommato. E questo è stato il merito di Radio Gamma 5.
Beh, basta pensare che ad esempio anche in ambito editoriale, ad esempio il fatto che esca la storia criminale del cristianesimo è stato un segnale dal punto di vista, no?
Certo.
Culturale, editoriale, non da poco. Cioè che una casa editrice si imbarchi nella pubblicazione del libro di Teschner, che in 10 volumi ne pubblica già 3 e si chiama Storia criminale del cristianesimo, anche loro vuol dire che hanno percepito e intuito che le cose erano ben diverse, che il clima era cambiato.
Sì, non solo, ma stanno uscendo anche testi sul paganesimo molto più pesanti. Quello di Auger che sto leggendo è importante, insomma, ed era 20 anni che non veniva tradotto.
Basta pensare ad esempio che la Moretti e Vitali, cioè i libri che sta pubblicando la Moretti e Vitali dal punto di vista qualitativo sono veramente una cosa incredibile.
Ne parli un attimo di questo libro di Marco Auger, giusto?
Io ho letto le prime 40 pagine.
Va bene, sulle prime 40
parte,
pagine.
La maggior parte le ho lette mentre stavo guardando un'imballatrice che mi stava imballando. No, in effetti il capitolo che mi ha più colpito è stato il discorso fra religione e magia, no? Cioè tutte le distinzioni che vengono fatte antropologicamente fra magia e religione, dove c'è la tendenza a separare le due cose, perché in effetti tutti gli studiosi non sono mai riusciti a mettere insieme, noi invece ci siamo riusciti. Ma al di là di questo ci sono elencate anche tutte le tecniche che sono state usate specialmente dai gesuiti, ma anche dai domenicani, dai francescani, per attaccare i sistemi religiosi degli altri paesi, specialmente africani o i cinesi. Come si sono introdotti, come hanno variato quella che era la struttura religiosa, come l'hanno criminalizzata tentando di farla passare come satanista, infatti l'operazione Buonaiuti è all'interno di questo progetto, Buonaiuti e quest'altro, e dopo averla fatta passare come satanista l'hanno prima annientata militarmente, tentato di annientarla militarmente, quando dopo erano sicuri che il cristianesimo aveva attecchito, come è arrivato nelle regioni dell'Africa, allora andavano a studiarla però dal loro punto di vista, cioè aggregando quello che sono i principi cristiani a quello che è la vecchia religione che loro avevano distrutto, in modo di far apparire la vecchia religione distrutta come se fosse in realtà una specie di cristianesimo che però non avevano ben capito.
O comunque un fenomeno innocuo.
Esatto.
Perché per esempio l'animismo viene descritto sempre come un qualcosa di assolutamente innocuo, a parte vabbè quando parlano di quelle cose morbose sui riti voodoo che sono vabbè solo discorsi morbosi, insomma, quando ci si fissa troppo. però sono sopravvissute alcune cose, alcune usanze, allora, in tanti paesi, in tanti posti, in qualche modo.
L'usanza sopravvive perché sopravvive l'uomo.
Sì, sì, perché hanno la memoria di queste cose.
Il problema è che l'usanza viene staccata dall'insieme che l'ha prodotta. Cioè, se io,
purtroppo, sì,
se io vado sull'altipiano di Asiago e faccio un rito, no? Faccio il rito delle ruote che facciamo tutti gli anni, lo facciamo all'interno di tutto quello che noi stiamo facendo. Ma se noi staccassimo quel rito da tutto ciò che noi stiamo facendo, quel rito perderebbe il senso. Cioè, quel rito ha un senso, perché ha un senso alla nostra vita, alla nostra attività. Ma se a un certo punto noi venissimo uccisi, cioè venisse fatta sparire la struttura di pensiero che noi pratichiamo o la pratica di vita, e rimarrebbe quel rito come una tradizione, quel rito perde la significazione che ha.
A meno che non arrivino persone
che come abbiamo fatto noi, cioè,
che riescono a recuperare il senso
noi, esatto,
di
tutto il lavoro che abbiamo fatto sugli inni orfici, ma gli inni orfici, l'Esiodo, l'interpretazione che noi diamo non è altro che il recupero dal punto di vista della stregoneria, del paganesimo, del senso del divino, cioè del senso del Dio. Cioè, perché noi dobbiamo strappare ai cristiani quello che è la loro interpretazione, cioè come loro ci hanno ridotto gli dèi, e di questo delitto non glielo perdoneremo mai, cioè lo pagano fino in fondo sto delitto. Cioè, noi dobbiamo riprenderci qual è il significato degli dèi. A me non me ne frega niente che i cristiani mi facciano passare gli dèi dell'Olimpo come dei puttanieri, di gente che va in giro a scopare perché piace tanto scopare, o stata che non vuole essere scopata, se vergine, si incassa. Cioè, a me questo per me è un insulto, capisci? Cioè, questa interpretazione storica rappresenta un insulto, perché è un insulto alla vita. Per cui il nostro lavoro grosso è stato effettivamente quello di recuperare il senso del Dio, il senso della divinità. E naturalmente lo recuperiamo su quello che c'è rimasto, perché il resto ce lo hanno distrutto. Cioè, chiaramente usiamo il resto, dopo vabbè, metteremo mattoni nuovi, costruiremo nuove statue e nuovi altari. Ma questo dipenderà da noi, cioè dalla nostra forza, capisci? Però l'importante è strappare ai cattolici quello che è stato l'infamità con cui hanno rappresentato il divino antico.
Del resto penso che basterebbe anche riprendere contatto col divino che è in noi, anzi che siamo noi, non che è in noi.
Se noi non siamo capaci, se noi non siamo capaci,
perché c'è sempre questo problema nell'esprimere questa cosa, vero? Secondo me.
È come Staturindista che aveva chiesto il termine creazione, no? Generato e non creato.
Sì, sì, Claudio, sì.
Sono
l'altro.
Sono dei problemi anche discorsivi su questo. Ma perché? Perché anche il nostro modo di discorrere, no? Il nostro modo di avere delle categorie per parlare è generato proprio dall'orrore cristiano. Cioè, lo riprendiamo da quello, insomma. Cioè, gente è andata in giro a massacrare fra Guinea, credo, e la Sierra Leone, insomma quella parte dell'Africa, no? L'Africa dell'Ovest, con una Bibbia che neanche lui sapeva leggere, a massacrare, a buttare giù gli idoli di culture che sono a livello di pantheon greci, insomma, questo qua analfabeta montato dai missionari, montato dagli inglesi, è andato a distruggere le culture, ma con una violenza spaventosa, cioè solo questo sono in grado di fare i monoteisti. Dopodiché adesso cos'è? Tutta la zona viene martoriata da guerre su guerre grazie ai missionari, cioè questo è il prodotto dei missionari. Ognuno che ha dato una sola lira ai missionari è responsabile di strage e genocidio, ve lo ripeto ancora, i missionari sono pezzi di merda, fogna, infami, assassini, criminali, delinquenti, pezzi di merda, e non esistono altri termini per definire la gente del genere.
Sì, i missionari sono le cose peggiori che ci possono essere. Le persone si devono dimostrare quanto possono arrivare alla bassezza, alla violenza, alla sopravvazione, alla violenza. Uno si fa missionario, perché il pensare che gli altri sono dei disgraziati, che tu li devi andare a salvare e che li devi salvare contro anche la loro volontà, perché sono dannati in quanto non hanno la salvezza, penso che sia una forma di perversione e di pervertimento incredibile. Cioè, non che una persona dice io mi faccio una cultura, realizzo la mia esistenza, mi impegno, sono talmente capace di portare le mie argomentazioni e le dimostro. No, no. e tu sei un poveraccio perché non hai ricevuto la verità, non hai avuto un profeta, esatto, non credi nei comandamenti, non conosci i comandamenti, non sai il Dio unico, di conseguenza sei in una condizione di miserevole, noi dobbiamo salvarti. E cioè, ma questo veramente è il comportamento di ogni missionario, ma di ogni cristiano, proprio perché si crede invasato, posseduto e appartenente a un Dio. Cioè, il bello appunto è questa rivelazione, appunto, è veramente la rivelazione della menzogna, della falsità.
Dopo.
Perché uno si prepone che dice che una divinità si manifesta in un solo luogo. Noi diciamo che tutta l'umanità è composta da divinità, da dei.
Sì, dopo c'è un missionario come quello là che chiamano Santo Francesco, che tenta di andare a convertire, che, come si chiama? Melek el Camel, no?
Melek el Camel.
Melek el
Camel. Sembra una barzelletta il nome, ma è realmente esistito.
Però non c'è riuscito, chissà perché.
Beh, basta pensare, ad esempio, io stavo leggendo proprio in questi giorni, ad esempio, un libro sui samurai, e c'era un capitolo sulla devastazione che hanno fatto i missionari in Giappone, che alla fine, se il Giappone si è chiuso all'Occidente, non è stato per
sì?
motivo di nazionalismo, perché si sono resi conto che avrebbe distrutto la loro società.
Non solo, ma addirittura, da quello che mi ha raccontato Manuela, chiusero i mercati ai portoghesi,
sì?
proprio perché arrivavano quei missionari, mentre li aprirono agli olandesi,
sì?
che volevano solo commerciare.
Esatto.
Cioè,
Ma addirittura, cioè, nel senso che ci furono addirittura gli olandesi che andarono c'è anche un fatto storico in cui gli olandesi aiutarono i giapponesi a bombardare appunto i cattolici, proprio perché loro interessava solo fare commercio, e siccome che non riuscivano a conquistare questa, c'era stata una ribellione cristiana per distruggere il Giappone, alla fine gli olandesi, che gli interessava solo far soldi, gli offrirono i cannoni delle loro navi per far fuori i cristiani, ma i cristiani volevano sconvolgere veramente il Giappone, e difatti si dice appunto che loro si rendevano conto che sarebbero rimasti arretrati dal punto di vista culturale, economico, però si avrebbero resi conto che il loro stato sarebbe crollato con la presenza dei cristiani, anche perché loro si accorsero che già all'interno tra i francescani e i gesuiti c'erano delle guerre incredibili, e di conseguenza se si scontrano per un Dio così, per un principio teologico, per un ordine, cosa ne sa della nostra società? A questo punto hanno fatto una scelta dolorosa e loro si sono chiusi.
Loro hanno avuto l'intelligenza e la sensibilità di capire, probabilmente avevano anche le basi culturali per capirlo. Purtroppo in molti popoli dell'Africa e del Sud America questo non l'avevano, ed erano abituati ai loro rapporti,
sì?
che erano di ospitalità,
sì.
di accoglienza, e con il volpone cattolico che gli arrivava, figurati, è andata a nozze, insomma, nel riuscire a fregarli, no? con la loro ingenuità che avevano, perché le loro società erano estremamente aperte
sì.
all'altro, estremamente aperte al diverso, cosa che qua
non... Sì, dopo magari si facevano guerra fra di loro, ma sì. erano aperte allo straniero che arrivava.
Sì, ma non lo rifiutavano per principio, solo sì. perché tu c'hai i capelli dritti anziché lisci, allora tu sei diverso, io ti faccio fuori, voglio dire. Cioè, c'era veramente un modo diverso di rapportarsi con le altre culture. E purtroppo erano più deboli
sì,
rispetto...
Ma addirittura a un certo punto si parla che addirittura arrivano i missionari a dire sì che voi giapponesi siete superiori ai pagani. Per fregarmi meglio, cioè proprio, se vuole l'affermazione, siete superiori ai pagani proprio.
Scusate,
perché sono abilissimi
sì,
a trovare
esatto.
il sistema, se non è lo specchietto e la conchiglia, oppure è la lusinga, è il leccare, c'è tutto fa brodo per riuscire a raggiungere l'obiettivo.
Scusate un attimo, nell'antica Roma, così tanto in giro, noi non ci piace la società romana, ma ne faremo una migliore di quella, però i principi vale la pena ricordarli. Fra i romani non esistevano discriminazioni razziali. Alla diversità dei tipi umani era data una spiegazione ambientale, per esempio si riteneva che la pelle nera degli africani fosse il risultato della troppa esposizione al sole, che non è sbagliato, effettivamente c'è un adattamento di specie al clima e all'ambiente, per cui già i romani con questa affermazione, infatti non erano razzisti, con questa affermazione hanno riaffermato il principio dell'evoluzione, cioè troppo sole, la specie è stata troppo al sole, ha cambiato e ha una pigmentazione scura. Questo è Roma antica, dopo arrivò il cristianesimo, fate voi cosa è successo.
Sì, ma andate a pensare, il concetto di cittadino, di diritto del cittadino, è stato Roma che l'ha creato, che l'ha affermato, che l'ha diffuso, perché noi l'abbiamo ricordato della dimostrazione chiaramente della perversità del monoteismo, che quando San Paolo viene arrestato
sì.
si avvale del suo diritto di essere cittadino romano, cioè non che il Dio l'ha creato profeta, l'ha creato missionario, che è un testimone di Dio, che lui... No, lui i suoi diritti li conquista, dice io sono cittadino romano, e nessuno gli va a cancellare.
Francesco, noi che siamo pagani, Non abbiamo vero il senso del peccato.
No, il senso del peccato appartiene soltanto
noi,
al monoteismo.
Noi non ci formalizziamo neanche coi nomi, vero?
Assolutamente.
E se si chiama Vin Santo, noi lo beviamo lo stesso,
esatto,
vero?
Esatto, sì, sì, ma infatti.
E lo apprezziamo lo stesso.
Il problema, è sempre per la il problema è solo per la qualità delle cose.
Allora, noi abbiamo qui una bottiglia di Vin Santo, abbiamo due bottiglie di tè alla pesca, e abbiamo
per quelli che non vogliono peccare santo,
e abbiamo alcuni pasticcini, poca cosa, e una piccola tortina di frutta che naturalmente dopo questa trasmissione brinderemo a noi quello che abbiamo fatto. Naturalmente, se qualche radioascoltatore vuole passare da Radio Gamma 5, fra 20 minuti circa noi chiudiamo questa trasmissione, siamo in sala riunioni, e se rimarrà qualcosa naturalmente sarà il benvenuto.
Poi andiamo via le telefonate,
andiamo via le telefonate, Francesco,
che abbiamo fatto appunto...
questa è la nostra celebrazione, perché in effetti vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838, che sono i numeri di Radio Gamma 5. Naturalmente in questi sei anni è cambiata anche la giurisprudenza, sono cambiate con delle sentenze della Corte Costituzionale, con delle sentenze della Corte di Cassazione, e sono cambiati anche gli atteggiamenti chiaramente del Ministero degli Interni e molte altre cose.
Sì, molte informazioni sono molto, cioè, radicalmente sono cambiate, sì? Proprio. Sì, anche appunto la capacità.
Chi parla?
Che c'è.
Dimmi.
Aspetta un attimo.
Sì.
Mi senti?
Certo.
Allora, io vi ascolto da un po' di tempo, saltuariamente, non sempre. La mia domanda è questa, e premetto subito una cosa che non vuole essere assolutamente, cioè non è che mi scandalizzo. Cioè, però mi pongo delle domande, ma è proprio necessario chiamare criminali, bandito, l'assassino di Gerusalemme, Betlemme, come lo chiamate, roba del genere? Io non mi scandalizzo e non mi creo problemi, però mi pongo la domanda, ma vi sembra giusto nei confronti di chi ci creda a torto o ragione, non ha importanza.
È giusto nei confronti delle vittime, riconoscere esattamente ciò che è affinché non ci sia più in futuro, è assolutamente necessario, sarebbe un atto di assoluta vigliaccheria non chiamare le cose col loro vero nome, sarebbe un atto di assoluta vigliaccheria non riconoscere quali sono i processi della storia e la distruzione emozionale che questo assassino ha procurato. Non chiamarlo assassino significa esserne complici, complici di genocidio, complici di delitti contro l'umanità e preparare il terreno per nuovi campi di sterminio. È assolutamente necessario.
Ma Claudio, io voglio chiedere al senatore, ma perché ti dà fastidio che...
chiamate assassino, bandito, criminale, qualcheduno dei vostri...
Ma che lo faccia, è un problema dei nostri dei, si arrangeranno loro. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Sì, no, infatti io mi trovo... Cioè,
il problema è vittima e il problema è criminale. Il criminale e la vittima non possono essere messi sullo stesso piano, ricordatelo.
Sì, ma infatti, ma io mi chiedo anche perché questo ascoltatore gli crea così problemi il fatto che usiamo questa espressione, cioè nel senso, quando non le abbiamo documentate, quando sono sei anni che le diamo una profondità, che le diamo una valenza storica, lui si dà ancora un problema di espressione. Se di conseguenza mi trovo strano, ora appunto volevo chiedergli a questo ascoltatore...
Il nome che dobbiamo chiamarli questi?
Bisognerebbe chiederglielo.
Lo chiedo io.
Va bene.
Signore caro, come si dovrebbe chiamare questi signori che comandano a fare queste tragedie, morti, cose, no? Come si possono chiamare?
Glielo chiediamo.
Punto di domanda.
Grazie.
Buonasera.
C'è un messaggio particolare per Francesca. Francesca, Franco chiede di mettersi in contatto con lui perché deve restituirti tutto quanto il materiale possibile che gli hai prestato. Grazie.
È un'altra cosa, diciamo a Francesca, di non avere paura di internet, perché siamo ben contenti che lei fosse presente su internet. E quello che appunto mi sembra strano è che una persona che dopo sei anni che ci ascolta in maniera saltuaria, dopo che gli abbiamo portato migliaia di casi di violenza, si crea ancora il problema del fatto che noi definiamo criminale Gesù Cristo.
Dico che li invasati siete voi.
Cioè, Ma vi rendete conto?
C'è un problema di resistenza interiore.
Emozionale, sì.
Sì, sì, c'è proprio un problema di resistenza interiore, perché non è facile. Cioè, lo dico anche io che non è facile accettare di sentir dire queste cose e poi dirle anche.
Ma no, io non sono mica di questo avviso, cioè nel senso che di fronte a ogni espressione, di fronte a ogni persona non mi crea problemi.
Hai le casette rosse una volta?
No. No. Ciao. Devo anche sapere dove abita, ma dimmi. Pronto.
Ma che non ci sente, Claudio.
Scusa un attimo.
Si sente.
Io non mi riferivo ai padri della Chiesa, cioè al clero.
Sì.
Perché se vuoi che ci mettiamo a criticare il clero e tutto quanto,
No. Il loro Dio, il loro profeta, certo, abbiamo capito.
Prima è intervenuta a dire come chiamiamo criminali e non criminali. Un momento, distinguiamo le cose. Io intanto vi ho detto che vi ascolto saltuariamente, quindi non mi sono permesso di criticare voi.
Io ho solo
posto una domanda, un interrogativo. Io non mi permetto di criticare chi lavora, chiaro?
Ok, dai.
Va bene?
Bravo.
Quindi, ma posso chiederti una cosa? Posso chiederti
una
cosa?
Non voglio assolutamente criticare.
Scusa, no, no.
Un interrogativo che mi sono posto.
Posso chiederti una cosa?
Giusto o non è giusto? Può darci anche che sia giusto. Io
posso chiederti una cosa?
Ho i documenti per dire che Cristo era un bandito.
Sì, ma li abbiamo forniti noi i documenti.
No, vabbè, io questi documenti non li ho sentiti, okay. Non ce li ho in mano.
Bravo.
Quindi io
va bene. Hai una Bibbia a casa?
Sì.
Luca, parabola delle mine. Ultima frase, leggitela un po' attentamente, ma non metterti davanti a quello che sgozza chi non si mette in ginocchio, mettiti davanti a quello che chiede libertà, ok? Ciao.
La Bibbia è interpretata.
No.
Sì.
Perché se prendi
No. Sono 2 miliardi di morti che dicono qual è l'esatta interpretazione. No, non si può dire niente.
Vabbè, ma a parte quello che io non voglio entrare in quell'argomento, non è mio compito, cioè non sono in grado di intavolare questo discorso. Io ho solo posto un interrogativo perché mi era venuto un dubbio.
Va bene.
Tutto lì il discorso.
Prendiamo così.
E non mi permetto di criticare chi lavora.
Va bene.
Chiaro?
Ciao.
Ciao.
Fermiamo un attimo le telefonate.
Sì.
No, per te volevo un attimo anche riprendere quello che stava dicendo prima Sasha, cioè io posso capire che uno si senta anche disturbato dall'uso di questo linguaggio. Purtroppo quando per molte persone, quando si attaccano delle cose in cui loro credono, si sentono messi in discussione in prima persona. Ed è un po' difficile ragionarci lucidamente, no? Si reagisce, io dico di pancia, no? Con l'emozione, ti voglio, ma perché mi devono attaccare in questo modo? Io dico, riflettiamo un po' con calma, no? Riflettete su questa cosa, contate fino a 20 e poi tenete presente che se attacchiamo il Dio monoteista non stiamo attaccando Paolo, Giacomo o come diavolo vi chiamate, non stiamo attaccando la persona,
mai fatto.
Stiamo attaccando un modo di pensare, perché da un Dio monoteista deriva una visione del mondo, un modo di pensare, un modo di usare il mondo, un modo di rapportarsi con gli altri, con le cose. Questo. Poi per quanto riguarda il discorso interpretazione della Bibbia, no, ma la Bibbia va interpretata, eccetera. Io pongo solo una domanda. Se sulla Bibbia Gesù dice portate qui davanti i miei nemici e sgozzateli davanti a me, come dobbiamo interpretarla? Cioè, io vorrei capire, a parte il senso letterale delle parole, quale altro tipo di interpretazione si può dare. Cioè, io posso capire, la parabola la interpreto, mi invento che i talenti vogliono dire, ma sgozzati i miei nemici davanti a me, vorrei capire, cioè faccio proprio la domanda a sto punto, agli ascoltatori che dicono questa cosa, come la vorrebbero interpretare?
Ok.
Sì, quando dico che Gesù è morto sulla croce, potrebbe essere anche morto sotto la strada, quello che l'ha travolto, un tiro l'ha travolto, a questo punto cioè, è morto, insomma. Se dobbiamo interpretare.
Pronto?
Ciao. Sì, ciao.
Senti? Ok.
A proposito, allora, parlo della legge di Mosè, che Gesù di Nazareth non ha mai...
non ha mai rinunciato a questa legge. Infatti in Matteo capitolo 5 versetto numero 17 dice testualmente: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure uno iota. Uno iota. Allora, adesso, la legge ebraica era espressamente comandato dalla legge ebraica di immolare gli uomini votati al Signore. Allora, a chi interessa può andare a leggersi in Levitico capitolo 28 versetto numero 29, dice testualmente: non di meno, quando uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio, qua esuga con le parole, perché qua con voto di sterminio significa sacrificio, il sacrificio umano, con voto di sterminio fra le cose che gli appartengono, persona, animale o pezzo di terra del suo patrimonio, non potrà essere né venduto né riscattato. Ogni cosa votata allo sterminio, cioè il sacrificio umano, è cosa santissima, riservata al Signore. Nessuna persona votata allo sterminio potrà essere riscattata, dovrà essere messa a morte. Infatti, nel capitolo dei Giudici, nel versetto capitolo 30, versetto numero 29, voto e vittoria di Jefte. Jefte fece voto al Signore: se tu mi dai nelle mani gli ammoniti, la persona che uscirà per prima dalle porte di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vittorioso dagli ammoniti, sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto. Appena poi Jefte tornò a Mizpah, verso casa sua, ed ecco uscirli incontro la figlia, con timpani e danze. Era l'unica figlia, non aveva altri figli né altri figli. Appena la vide, si stracciò le vesti e disse: figlia mia, tu mi hai rovinato, io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi. Ella gli rispose: padre mio, se hai dato parola al Signore, fa di me secondo quanto è uscito dalla tua bocca. Addirittura le vittime erano consenzienti. Allora, ripeto, nella legge ebraica era espressamente comandato di immolare gli uomini votati al Signore, e la legge di Mosè non è stata mai neppure uno iota, non è stata mai cambiata da Gesù di Nazareth. Ecco, questa era la mia testimonianza. Siccome o presto o tardi gli viene da fuori a buttare fango sul paganesimo con la solita storia dei sacrifici umani, sì. Vi ho dato tutte quante le coordinate.
Grazie Paolo.
Sto sempre con voi altri ragazzi. Ciao.
E noi
grazie.
Con te. Ciao
Paolo.
Ciao. Niente, Paolo è un grande, ma è effettivamente.
Sì, e come la interpretiamo sta cosa qua? Che interpretazione gli diamo?
Ciao. Sono contento da richiedere.
Dimmi dai.
Volevo dire che speravo anch'io che foste voi il vero anticristo, ma il vero anticristo sta proprio nel cosiddetto sacro soglio.
Va bene.
Sta proprio lì, dove, negli accreditati al sacro soglio, vedi i vari Andreotti e poi. Beh, comunque buon lavoro, ciao.
Ciao ciao. Bene. Allora, stiamo ormai per chiudere questa trasmissione. Vai, dimmi.
Allora, disgraziata figlia che sei uscita proprio su. No, disgraziato tu che hai fatto sta promessa. Questa è l'interpretazione che do io.
Beh, allora, nel paganesimo noi le promesse le possiamo fare, ma non ci sentiamo di vermi se promesse non le manteniamo. E non siamo obbligati a mantenere delle promesse.
Non facciamo promesse di
questo genere. Esatto.
Non facciamo. Prometto che poi vado di là e brindo e mangio. E questo sarà il mio sacrificio in onore degli dèi pagani nostro.
Però se mi prende il mal di pancia e non lo posso fare, non sarò abbattuto per non fare questo sacrificio agli dèi pagani. O anche se cambio idea o divento astemio. Facciamo l'ultima.
Sì.
Pronto? Ciao.
Ciao. E ora saresti d'accordo con Alan Smith?
E che dice Alan Smith?
Sì, Abden Smith.
Sì, sì.
Quello scritto il mio crocifisso.
Che ha detto la televisione sul Telenuovo che i cattolici sono un'associazione a delinquere.
Ma la verità?
Che il crocifisso è un cadavere sul topo di legno e che i cristiani si...
Abdel Smith ha creduto che Cristo non sta mai crocifisso.
I cristiani, siccome quando chi dà la comunione, questo è il corpo di Dio che noi ti prendiamo a comunione, siamo dei gente.
Siamo dei cannibali.
Cannibali.
Cannibali, proprio, ma hai detto un'altra parola che adesso mi sfuggiva. Che siamo dei cannibali. Questo l'ha detto sto signore, sto Iman da Milano.
Dunque,
prepariamoci un domani con questa bontà che c'è tra voi altri, tra che l'Iman là.
Il problema è che Alan Smith,
Abdel
Smith è anche un musulmano,
esatto.
Ed è, può essere musulmano diventato tale proprio perché esiste il cristianesimo, cioè l'Islam
da quello che dicono altri musulmani, si è fatto musulmano per sfuggire alla pressione cattolica dei genitori cattolici.
Ah sì. C'è anche chi si è fatto satanista per sfuggire alla pressione cattolica.
Sai quando
integralismo cattolico dei genitori, chiaramente cosa poteva venire fuori dall'altra parte? Aveva l'occasione di diventare un pagano, è diventato un integralista islamico. Spiega per lui, eh?
Beh, ma in effetti, se non mi sbaglio, questo ha scritto anche un libro abbastanza corposo, sì, di cui avevi già parlato.
Sì, sì, no, infatti, lui ha scritto un libro che si chiama Un Dio mai crocifisso, in cui dimostra la menzogna della crocifissione di Cristo.
Per cui, se usare la menzogna vuol dire essere buoni, e voi cosa intendete? Scusa, cioè, ci sono delle idee un po' confuse, sì, esatto, in giro, Francesco?
Sì. Ma i monoteisti hanno tutte le idee confuse, se non sarebbero monoteisti, se avessero idee chiare, cioè, nel senso che veramente è qualcosa di incredibile anche la loro presunzione di pretendere che non si usino certi termini e non gli frega niente del contenuto delle cose.
Allora, ti ho fermato, Francesco.
Sì, no,
mi dispiace. Allora, vi faccio raccontare una barzelletta, tanto per finire. Vai.
Allora, il protagonista è un industriale, tale Barlenga. E lui produce chiodi. Gli affari vanno bene e quindi decide che può permettersi uno spot alla televisione. Contatta una ditta che dice: va bene, noi ti facciamo lo spot, l'unica condizione è che tu non lo puoi vedere prima. Vabbè, lui dice: vabbè, che sarà mai. Firma il contratto, accetta e la ditta dopo una settimana gli telefona, fa: guardi che lo spot è pronto e a mezzogiorno di domani verrà trasmesso sulle reti. Allora la famiglia Barlenga, che insomma piccolo industriale, tutta davanti alla televisione alle 12, aspettiamo che bello spot. Allora lo spot comincia, si vede un monte, da lontano arrivano tre persone, quando arrivano più vicino alla telecamera si vede che sono tre persone che portano sulle spalle una croce e uno chiaramente è Gesù Cristo. La croce viene messa per terra, i centurioni romani lo fanno sdraiare, gli piantano i chiodi nelle mani, la telecamera fa la zoomata sul chiodo, chiodi Barlenga, e lo slogan è: anche i romani usavano i chiodi Barlenga. A partire dal pomeriggio, per tutto il giorno dopo, come ovvio, si scatenano dibattiti, proteste, i cardinali che protestano, la camera che protesta, il senato che protesta, il papa che protesta, no, tutti arrabbiati, fa un putiferio, e chiaramente il signor Berlanga sente gravemente in pericolo la sua attività. Telefona immediatamente alla ditta e gli dice: insomma, ma che disastro mi avete combinato, io voglio immediatamente un fax di scuse e voglio che rifacciate lo spot. Lo dicono: va bene, però non lo può vedere prima. No, questa volta me lo fate vedere. No, non esiste, lei non lo può vedere prima. Vabbè, accetta a malincuore. Dopo una settimana gli telefono, lo spot è pronto, domani a mezzogiorno va sulle reti. Allora gli vengono i sudori freddi a questo uomo, accende la televisione, aspetta, guarda, stessa scena, la montagna, arrivano le tre persone coi centurioni, viene sdraiata una croce, viene steso il primo ladrone, gli inchiodano mani e piedi, zoomata sul chiodo, chiodi Barlenga. Seconda croce, secondo ladrone, viene inchiodato, zoomata sui chiodi, chiodi Barlenga. Terza croce, sdraiano Gesù Cristo, lo inchiodano, si guardano i chiodi, non c'è scritto niente. Alla fine la croce di Gesù Cristo viene issata su. Dopo qualche minuto Il Cristo vedi che barcolla e scivola per terra. Slogan: se non sono Barlenga, non c'è Cristo che tenga.
Sì, poi Gesù dice anche una famosa frase: speriamo che non venga la Maria Maddalena a citarmi, perché le resurrezioni con le reazioni non mi riescono mai.
Bene, e le ultime statistiche del Veneto dicono che la credenza nel Dio padrone e di assassino dei cristiani sta letteralmente crollando. Noi speriamo di aver dato il nostro contributo per la libertà dell'umanità. Noi ci sentiamo ancora alle ore 19 qui in trasmissione con la seconda parte di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Spero di finire l'ultima parte del commento dell'altra volta, come gli inganni della pubblicità. E noi adesso andiamo a festeggiare con tutti quelli che verranno, se no festeggiamo fra di noi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao.